ma ce l'hanno anche altri browser con non ricordo quali nomi, perché vi dico la verità, non li uso mai. Il concetto però per tutti è lo stesso, cioè cosa fa questa modalità, questo, la notizia che poi leggeremo ci dà l'occasione di ripassarla, visto che è frequentemente una fonte di confusione. Attivare questa modalità non vi rende meno rintracciabili a chi sorveglia la vostra rete. Cioè se pensate che ci sia magari qualche persona che si va a guardare, che controlla il wifi quindi insomma, magari da un computer aziendale, se non volete far sapere che state leggendo dei, non so, per esempio dei siti di comunicazione politica e questo vi disturba, non volete farlo vedere, no, la navigazione in incognito non vi basta. Quello che la navigazione in incognito fa è come se uno visita dei siti e poi dopo cancella la cronologia dell'ultimo tot tempo in cui ha visitato i siti che vuole cancellare. È questo ma fatto un po' meglio, perché non cancella solo la cronologia, cancella anche delle altre cose, e se metti una password durante quel tempo non ti propone nemmeno di salvarla, e insomma ha un po' di accortezze, ma il concetto è quello, è come cancellare la cronologia. Non rende in nessun modo impossibile, per esempio, se state, non lo so, se al lavoro utilizzate la connessione a internet del lavoro e hanno messo qualsiasi tipo di filtro per notare se andate sui siti da perditempo, continueranno ad accorgersene. La navigazione in incognito non vi proteggerà. Ecco, comunque, il che non vuol dire che è inutile, cioè la navigazione in incognito è comunque una cosa carina per evitare quel tipo di effetto, no, che può essere magari antipatico, in cui magari voi state facendo vedere quello che c'è sul vostro computer a qualche altra persona e nello scrivere un indirizzo compaiono tra i suggerimenti cose prese dalla cronologia che potrebbero imbarazzarvi. Questo è il caso d'uso principale della navigazione in incognito. Ecco, è utile, ma spesso non è quello che gli utenti in realtà avrebbero voluto. Fatto sta che invece questo UC Browser aveva una declinazione un po' strana della modalità incognito, ma in realtà anche della modalità non incognito. Infatti, questo browser non lascia, come dire, purtroppo la navigazione su internet, se non si prendono speciali contromisure, è inerentemente visibile a chi controlla la vostra rete. Cioè qualcosa si può fare e qualcosa viene fatto, però qualche cosa invece no. Ad esempio, sapere quali siti visitate è piuttosto semplice per chi controlla la vostra rete. Loro però vanno oltre e dicono: sì, va bene, ma perché far sapere quali siti visiti solo a chi controlla la tua rete e non anche a me stesso, Alibaba, che sono una società per azioni, e insomma quei dati mi interesserebbero molto.
Certo, mi occupo di vendita, quindi magari cosa stai cercando mi interessa.
Infatti, e così loro si raccolgono tutti quanti i dati, e voi direte: vabbè, però forse questo non lo fanno in modalità non incognito, in modalità incognito. Ma se non lo facevano in modalità incognito, noi che ve lo leggevamo a fare l'articolo? Infatti è proprio così, sia in modalità incognito che in modalità non incognito, loro inviavano tutti quanti i dati alla società centrale, quindi è vero che vi cancellavano la cronologia, questo è vero, però la inviavano tutta quanta, sia quella di entrambe le modalità, alla casa che era detentrice del prodotto. Insomma, uno dei tanti casi piuttosto negativi. Naturalmente questo non veniva chiarito in nessuna maniera e l'hanno scoperto solamente dei ricercatori di sicurezza. Direi che non c'è bisogno di aggiungere molto altro a questa notizia.
Sì, diciamo l'unica aggiunta che faccio, visto che nel frattempo che tu parlavi me lo sono cercato, è chi è che usa questo browser. E praticamente sembra che è usato soprattutto in Asia, ovviamente. E prima che il governo indiano lo bannasse per questioni inerenti alla sicurezza, era il browser più usato in India, superando anche Google Chrome. Deteneva il 30% del mercato, quindi era molto vicino a Google Chrome, cioè, ma superiore, e il secondo più usato dopo Chrome in Indonesia. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di una cosa che, cioè, praticamente Alibaba come fa a vendere? Cioè, gli arrivavano tutti i dati di tutto quello che compravano, tutti da tutto,
compravano, che vedevano, guardavano, certo.
Si chiama da praticamente mezza Asia, quindi diciamo
niente male.
Comunque, sempre restando in Cina, o più o meno in Cina, in Cina America, diciamo, parliamo di un'app che ha fatto scalpore nell'epoca Trump, diciamo, ha fatto parlare di sé, che era TikTok. Non so se che è TikTok. TikTok, app ultra amata dai teenager o da chi si sente tale, anche in Italia, fatta a base di video, cioè per comunicare per video, diciamo, per video, per immagini, per cose del genere. E, diciamo, nell'epoca Trump era famosa perché a tutti i costi Trump voleva bannare TikTok dal mercato americano, senza praticamente alla fine riuscirci, comunque, perché alla fine Trump è andato e TikTok è rimasta, quindi dei due ha vinto TikTok. Allora, TikTok ha appena modificato le diciamo, si è autodata il permesso di raccogliere dati biometrici sugli utenti americani, che è una cosa abbastanza interessante, perché praticamente c'è stata una modifica alla policy della privacy, sostanzialmente, in cui loro tranquillamente hanno detto che la società può raccogliere dati biometrici e informazione biometrica, inclusi face prints e voice prints. È interessante. Questa modifica è una modifica interessante, prima di tutto perché è una modifica, oserei dire, innocente. Cioè, stanno dicendo, spiattellando chiaramente quello che fanno. Non cercano di nascondersi dietro fumose
come WhatsApp.
No, i dati biometrici li pigliamo così, li pigliamo senza problemi, senza. È pericolosa. Perché, diciamo, dà delle descrizioni su che cosa fa, tipo fa degli esempi, dice per esempio identificare gli oggetti e lo scenario in cui appaiono, l'esistenza all'interno di un'immagine, di facce, di body features, di attributi, la natura dell'audio, lo testo e le parole dell'audio, insomma tutte queste cose che loro automaticamente riconoscono possono essere condivise. Ma è anche interessante per un altro motivo, perché nonostante sia così chiara, così appunto cristallina nel dire che si prenderanno i vostri dati, ma anche, diciamo, non ci sono le solite precisazioni, per cui è abbastanza fumosa. Per esempio, non c'è una definizione di cosa si intende per face prints e voice prints.
A proposito, forse valeva la pena di fare un chiarimento proprio su questi termini, cioè l'analogo qui è con fingerprint è l'impronta digitale, face print e voice print direi che sono traducibili con impronta facciale e impronta vocale, se non che questi due termini, io forse impronta vocale di, diciamo, di perizie per riconoscere se la voce di qua al telefono di chi era, ne abbiamo sentito parlare da questi parti, insomma, con una storia piuttosto famosa che forse ricorderai, non so altrettanto delle cose facciali, ma non ricordo se il termine era usato quello di impronta vocale, credo di no.
Sì, l'idea, diciamo, è questa, però, diciamo, tu quando fai delle modifiche legali a, appunto, un accordo di privacy, generalmente dai delle definizioni, dice, poi si intende questa cosa qua, invece qua è dato come se fosse pubblico dominio, che
è un termine ovvio, come
termine
faccia,
ovvio, come faccia,
cioè faccia è già chiaro cosa vuol dire mentre impronta facciale non altrettanto.
Comunque, vabbè, hanno questa cosa che sostanzialmente quindi apre a tutto, perché non c'è definito esattamente che cos'è, con scopi, diciamo, vari, tra cui alcuni secondo me comici, perché uno degli scopi per questa, come si chiama, è abilitare effetti video speciali, cioè tipo i gattini, cioè, non lo so, una cosa del genere. Loro dicono che loro devono prendersi i vostri dati biometrici, se no come fanno a farvi le orecchie da gatto?
Cioè, ok, no, metti tu a fare, non lo so, che ogni volta che compare una mela in scena, la mela brilla, però io devo riconoscere quando è che hai una mela in mano e quando no.
Esatto, quindi diciamo fondamentale, quindi tutti diranno sì a questa modifica.
beh, chiaro.
Nonché per altre cose, diciamo, puramente secondarie, collaterali, come la moderazione del contenuto, la classificazione demografica, le raccomandazioni pubblicitarie, le raccomandazioni basate sul contenuto e operazioni che non identificano le persone.
Ma che può darsi anche, nel senso, proviamo a fare un esempio di perché questo può essere interessante per una ditta come TikTok. Il motivo è che, diciamo che, non lo so, voi quello che fate vedere è una serie di ventilatori. È estate, fa caldo e io ti faccio un video di io che uso il ventilatore e ora sto un sacco meglio. Ecco, se io in generale quando qualcuno riceve un video il computer non lo capisce da solo che quello è un ventilatore, può darsi, ma in realtà non so come funziona TikTok, vi dico la verità, quindi non so se poi magari la parola ventilatore compare a fianco, ma probabilmente no. Allora sapere che in quel video compare un ventilatore è molto utile, perché io so che se io so che c'è un video con un ventilatore che in questo periodo va moltissimo di moda, vuoi vedere che ti riesco a vendere ancora più ventilatori del normale? E questo è un po' il concetto per cui è utile riconoscere cosa c'è dentro un video. Quindi poi ci sta che questo magari non richieda l'identificazione delle persone, almeno in alcuni casi. Però face print e voice print, che sono l'impronta facciale, è proprio la capacità, non è il riconoscere se c'è una persona nel video, quello, figurati, no, quello è meno.
È il riconoscere presi N video se c'è sempre la stessa persona.
Sì, esatto, presi N video se c'è sempre la stessa persona. Questo, diciamo, può darsi anche che non abbia a che fare in astratto, no, con l'identità delle persone, perché tu vuoi soltanto riconoscere c'è stato un video di Tizio con il ventilatore che è stato molto virale, se lo guardavano tutti, quindi ora lui è famoso, riteniamo, perché è quello che ha partecipato a quel video. Dopo fa invece un altro video in cui c'è lui con un ventaglio
e non è famoso.
Allora sì, oppure no, potremmo decidere che siccome c'è sempre lui, allora te lo promuoviamo di più, o al contrario, a quel punto possono applicare delle politiche aziendali, ma soltanto dopo aver sfruttato il faceprint.
Sì, diciamo, cosa c'è di importante in questa cosa, a parte che sostanzialmente TikTok chiaramente dice che userà i dati biometrici delle persone. Quello che è importante è che questa proposta che è stata fatta negli Stati Uniti è stata fatta in un ambiente come quello americano, appunto, in cui la maggior parte degli stati americani non ha delle leggi che regolano
i dati biometrici,
tranne pochi casi. In generale TikTok chiedeva il consenso se richiesto dalla legge, però questa cosa, diciamo, con delle cose più specifiche di quelle che hanno fatto, sostanzialmente gli è consentito tutto e non sono state fatte delle sottovalutazioni dei problemi legali. Questo, diciamo, deriva anche dal fatto che TikTok ha da poco dovuto pagare 92 milioni di dollari perché praticamente l'app violava la legge sui dati biometrici dell'Illinois. Quindi, era stata denunciata, c'erano più di 20 casi in cui c'erano venute fuori violazioni dei dati biometrici e quindi alla fine erano 92 milioni di dollari. Facendo in questa maniera si mette al sicuro, quindi l'origine è questa. Però è interessante come loro l'abbiano fatto. Detto chiaro, parole fumose, che sostanzialmente l'utente sta sottoscrivendo tutto, cioè ti do i miei dati biometrici, tu fai fanne quello che vuoi, più o meno. Quindi diciamo, questo ti mette al sicuro da un sacco di normative che potrebbero venire fuori, perché diciamo sui dati biometrici la lotta per l'autocoscienza sui dati biometrici sembra stia dando qualche frutto in più rispetto a quella sull'autocoscienza dei social e su altre battaglie perse che abbiamo fatto nella storia.
Quali battaglie perse? Assolutamente
non ci abbiamo neanche provato, dici.
No, al contrario. Bene, mi sa che anche per questa notizia è tutto. Sì. E quindi quella che avete ascoltato, quando ora sono le 23 in punto, vedete che puntualità, iniziamo in ritardo ma poi finiamo puntualmente in ritardo,
diciamo la verità, abbiamo cominciato in ritardo per poter arrivare alle 23 in punto.
Esatto, e non perché avevamo fame. Quando sono le 23 in punto va a concludersi anche la puntata odierna delle dita nella presa. Come vi dicevamo in apertura, salteremo la prossima puntata prevista, che doveva essere quella del 4 luglio, e andiamo a spostarci per l'11 luglio, quindi tra 3 settimane. Quando non ci siamo, come sempre in diretta, troverete degli audio di altre puntate. Qualche volta capita che siano nostre, ma è più raro. In genere sono di altre trasmissioni che riteniamo affini e a cui diamo spazio mentre ci prendiamo il tempo per la nostra pigrizia. Vi ricordiamo anche che avete ascoltato Radio Onda Rossa, una radio del tutto particolare, del tutto autofinanziata, e quindi autofinanziatela, altrimenti perderà la sua più vera natura. E con questo io vi auguro buonanotte e vi lascio nelle sapienti mani della compagna automatica, e vi lascio di nuovo con una traccia vagamente in tema di lavoro, visto quanto è successo a Novara, e quindi questo è un altro giorno di lavoro. Buonanotte. Della compagna automatica, e vi lascio di nuovo con una traccia vagamente in tema di lavoro, visto quanto è successo a Novara, e quindi questo è un altro giorno di lavoro. Buonanotte.